Eccoci qua e benvenuti a tutti per un nuovo appuntamento con A proposito di Cinema Radio, periodico indipendente di cultura e informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema, l'arte del cinema nello spazio di un podcast. Ospite della puntata odierna sarà Fabio Zanello, autore prolifico e soprattutto versatile, essendosi occupato in modo trasversale di studi in ambiti diversi, incluso e segnatamente di quello cinematografico. Ecco, ma ne sapremo di più subito dopo la sigla. Ecco, torniamo in studio dopo la sigla di Stelvio Cipriani per dare il via ad una nuova puntata di A proposito di Cinema Radio, il podcast che insegue un'idea di cinema classico, ovvero un deposito di storie cinematografiche che ci piace condividere. Sono due i temi che saranno trattati quest'oggi, entrambi dal profilo cinematografico molto pronunciato, molto spiccato, ma con due focus distinti. Puntiamo quindi i riflettori su due volumi curati dal critico cinematografico e giornalista Fabio Zanello. Frontiers, il cinema horror franco-belga degli anni zero, edito lo scorso anno per Shutter Edizioni. Predator, guida alla saga crossmediale, fresco di stampa e pubblicato per la medesima casa editrice, ovvero la Shutter. Ecco, accogliamo Fabio Zanello e a tal proposito gli chiederei di parlarci del primo volume, Frontiers, il cinema horror franco-belga degli anni zero.
Un caro saluto a tutti. Frontiers è un libro che è stato concepito prima di tutto per far comprendere al cinefilo che esiste oggi un cinema horror in Francia e in Belgio che ha superato per estetica e tematiche quello americano. Il titolo del libro è tratto dall'omonimo film di Xavier Jens, che è stata la risposta francofona a Non aprite quella porta. Alcuni film analizzati nel testo hanno rielaborato l'horror del passato e ci hanno fatti i conti, questo è sicuramente vero, ma ci è sembrato legittimo anche individuare eventuali spunti di analisi che rendono queste opere originali e stratificate. Nel volume c'è anche una storicizzazione dell'horror francese, perché è vero che il lasso temporale che noi abbiamo privilegiato è stato quello degli anni zero, però c'è anche una parte storica, cioè quella relativa ai registi che per primi hanno creato degli esperimenti in tale ambito. Penso a nomi come Georges Franju e Jean Rollin a partire dagli anni 60, mentre nel cinema francese deflagrava il fenomeno della Nouvelle Vague di registi come Truffaut, René, Godard e Rivette. C'erano questi che invece si opponevano all'estetica dominante, facendo del cinema di genere. Un cinema come questo è maturato anche da precise istanze sociopolitiche. Per esempio, in un film come The Horde di Yannick Dayan e Benjamin Rocher, ci sono gli zombie che si scatenano nella banlieue parigina, che come sappiamo è uno dei quartieri più degradati di Parigi. Oppure anche la serializzazione dell'orrore nella storia. Pensiamo solo che durante la Rivoluzione francese, nel cosiddetto periodo del terrore, Robespierre sembra che abbia fatto ghigliottinare 35.000 persone, e mi riferisco a un periodo storico circoscritto al biennio 1793-1794. Va anche detto che ci sono stati dei saggisti francesi che hanno fornito una certa linfa a questo horror. Penso per esempio ad Antonin Artaud e alle sue teorie sul teatro della crudeltà, che tra l'altro hanno anche influenzato altri registi europei, primo fra tutti Lucio Fulci. Infine, un'altra influenza enorme su questo cinema è dovuta al teatro parigino del Grand Guignol. Tanto che l'aggettivo grand guignolesco è entrato nel nostro dizionario. Grand guignolesco significa sanguinario, come diremmo oggi, splatter, cruento. Questo tipo di teatro fra il XIX e il XX secolo ha rappresentato con notevole realismo spettacoli violenti, sanguinari e perversi con un vasto consenso popolare. E ha chiuso i battenti il teatro Grand Guignol nel 1963, dopo che l'horror ha preso davvero piede nell'industria cinematografica. Questa generazione di registi horror francesi degli anni zero è stata definita New French Extremity, che è un termine coniato da un critico canadese, James Quant. James Quant, oltre ai registi di cui parliamo nel volume, ha incasellato in questo movimento artistico tutti quei registi francesi che hanno affrontato delle tematiche forti, a volte anche scabrose, estreme, e che comunque si sono dissociate dal cinema della Nouvelle Vague. Quindi in questa corrente vengono anche messi dei nomi come Claire Denis, come Léo Carax, come Luc Besson, come Jean-Jacques Beynet. Detto questo, invece, nel libro troverete dei capitoli dedicati a tutta una serie di nomi che hanno sperimentato appunto delle nuove forme narrative e anche estetiche, come per esempio Julia Ducournau, la cui consacrazione è avvenuta grazie alla vittoria al Festival di Cannes di Titane, come la coppia Bustillo e Maury, che poi sono andati in America e hanno girato Leatherface, uno dei sequel della saga di Non aprite quella porta, come Fabrice Duvels, regista belga che spesso racconta nei suoi film la famiglia disfunzionale, come Cathy e Forzani, come Coralie Farjat, a dimostrazione che la New French Extremity è anche un cinema al femminile, perché prima parlavo di Julia Ducournau, però anche Coralie Farjat è un'altra figura di rilievo. E quindi da questa trattazione abbiamo cercato appunto anche di capire se fra un'opera e l'altra ci fosse anche fosse anche una continuità tematica. Comunque vi invito a leggere il volume, ecco, per avere ulteriori delucidazioni. Al volume hanno partecipato i critici Aurora Auteri, Gianluca Castoldi, Danilo Arona, Rudy Salvagnini, Francesco Saverio Marzaduri, Davide Ottini, Michele Raga e Elisa Torsiello. Anche perché un libro come questo chiaramente richiedeva un pluralismo di sguardi analitici.
Ecco, stavo fissando per un attimo, peraltro, ecco, osservo anche la bellezza grafica delle copertine di entrambi i libri che Shutter ha incluso all'interno della sua produzione. Ecco, a questo punto chiedo a Fabio di raccontarci del secondo libro indagato quest'oggi, ovvero Predator, guida alla saga crossmediale.
Il volume Predator, guida alla saga crossmediale, analizza tramite una serie di saggi ogni declinazione della saga fantahorror avviata dal film Predator di John McTiernan del 1987, scandagliando un universo polivalente per le sue articolazioni fra cinema, videogiochi, fandom e fumetti, che non cessa mai di espandersi, vista la sua malleabilità. Come dimostra anche l'ultimo capitolo, Prey, di Dan Trachtenberg del 2022. Detto questo, mi hanno accompagnato in questa nuova avventura dei critici come Paolo D'Andrea, come Michele Raga, Giuseppe Cozzolino, Aurora Auteri, Davide Di Giorgio. E devo dire che la saga di Predator è sicuramente più stratificata e cross-mediale appunto di quella di Alien, e vi spiego il perché. Innanzitutto la figura del Predator e comunque di questa stirpe aliena è stata creata da due sceneggiatori che si chiamano Jim e John Thomas e che proposero nel 1987 questo soggetto al produttore Joel Silver, già artefice dei successi di film come Arma Letale e Matrix. In quell'anno realizzare un film che raccontava di un alieno che era sbarcato sul nostro mondo per condurre una battuta di caccia dove gli esseri umani erano le prede. E attenzione, per prede intendo soprattutto gli uomini armati, perché nella psicologia dei predator l'uomo armato, militare, un criminale che sia, è come un leone o una pantera. E quindi con questa filosofia i predator arrivano ciclicamente sul nostro mondo per condurre dei veri e propri safari. I predator sono delle creature che hanno comunque anche una psicologia ben definita. Innanzitutto non attaccano chi è disarmato. In Predator 2, per esempio, c'è una sequenza emblematica, quando la poliziotta viene afferrata dal Predator, lui si rende conto che è incinta, viene risparmiata perché attraverso la sua vista termica riesce a farle un'ecografia. Quindi c'è anche proprio un codice cavalleresco. E oltretutto, quando il Predator trova un avversario degno di lui, spesso decide di affrontarlo a mani nude, come capita per esempio nel primo capitolo, nel famoso duello finale fra l'alieno e Schwarzenegger. Infatti, il Predator si spoglia di tutte le sue armi e affronta il nemico alla pari. Detto questo, il livello chiaramente dei capitoli è stato discontinuo, Però devo dire che sono più i film riusciti che quelli sbagliati. Persino i due spin-off, cioè crossover Alien contro Predator, presentano numerosi motivi di interesse. È chiaro che in quel caso lì si è trattata di una strategia puramente commerciale, perché Alien e Predator sono le due icone fantahorror della Fox. Però gli esiti comunque sono assolutamente degni di esegesi critica. L'ultimo capitolo, Prey, invece è una sorta di prequel perché racconta la prima battuta di caccia di questi alieni sul nostro pianeta. Perché è un film che è ambientato all'epoca del West, è un film ambientato nelle foreste dove vivevano i Comanci, e racconta anche il rito di iniziazione di Naru, una ragazza che deve diventare guerriera. Io credo che per il futuro della saga la scelta antologica sia la migliore, perché ormai abbiamo tutta una serie di dati attraverso i vari film che testimoniano che le battute di caccia dei Predator sono secolari. Quindi spero che in futuro registi e sceneggiatori si mettano a battere questa pista, che chiaramente è davvero intrigante. Anche perché poi mettere a confronto una comunità che vive allo stato primitivo con la tecnologia avanzata del Predator ha sempre un suo fascino seduttivo. Vorrei anche aggiungere una rapida postilla. Questi alieni rappresentano anche due situazioni esecrabili come la guerra e la caccia. Sì, perché praticamente in ogni conflitto il Predator trova il suo terreno congeniale. Apprendiamo dal secondo film, quello di Stephen Hopkins, che i Predator si manifestano tutte le volte che c'è una guerra. È chiaramente una strategia di occultamento, perché in questa maniera il Predator riesce a confondersi con altri avversari, cioè quelli terrestri. E poi dicevo, le battute di caccia. Le vittime dei Predator sono destinate sempre a diventare dei trofei e subiscono lo stesso trattamento della selvaggina quando viene cacciata dall'uomo. Quindi, se vogliamo, c'è anche un assunto morale in questi film, un assunto morale che, per esempio, manca in una saga come quella di Alien.
Ecco adesso in chiusura del nostro incontro così significativo di oggi, e prima di congedarti, caro Fabio, ti chiedo quale sviluppo ritieni possa avere il cinema fantastico italiano, quindi horror, sci-fi, un po' esanime per dirla tutta attualmente, ma comunque di grande tradizione, tenendo conto lo stato dell'arte attuale, ecco, quale futuro secondo te?
Il futuro del cinema fantastico e horror italiano migliorerà soltanto quando, oltre ad avere dei validi registi, avremo anche degli scrittori dall'immaginazione più fervida. Mi spiego meglio. Molti film horror italiani di oggi, e anche fantastici, sono assolutamente derivativi, perché l'eccessiva romanticizzazione del new horror passato costringe pericolosamente molti autori a filmare delle opere simili a quelle di Dario Argento, di John Carpenter e altri autori a loro coevi. Questo significa che bisogna uscire da una bolla. Significa che gli sceneggiatori devono nutrirsi di vetture, magari di scrittori horror italiani come possono essere Floriano Machiavelli o Tommaso Landolfi, o meglio ancora, stare molto attenti ai fatti di cronaca nera, anche perché sappiamo che, per esempio, anche nel New Horror americano la cronaca nera è stata la linfa per tanti capolavori. Ecco, quando quindi il processo di scrittura sarà più curato, potremmo uscire da questa fase dei film derivativi. Tuttavia non mancano dei segnali positivi, penso per esempio al caso di Lorenzo Bianchini, che secondo me è il miglior regista horror italiano degli ultimi 20 anni. Anche l'ultimo film, L'Angelo dei Muri, girato a Trieste, affronta delle tematiche kafkiane, claustrofobiche, assolutamente inedite. Ed è un prodotto esportabile, come per esempio mi sembra anche molto interessante l'opera di un altro autore come Roberto De Feo, che con le classiche mi sembra molto interessante anche l'opera di un altro autore come Roberto De Feo, che con A Classic Horror Story realizzato insieme a Paolo Strippoli. E The Nest, girato nella mia regione, il Piemonte, ha realizzato due film saggio sulla famiglia disfunzionale e tra l'altro il classico horror story, oltretutto è anche un horror metacinematografico e in Italia questo filone non è stato tanto battuto. Quindi io voglio essere ottimista, però spero che oltre ai nomi da me menzionati, presto si facciano avanti altri talenti.
Frontiers, il cinema horror franco-belga degli anni zero, e Predator guida alla saga crossmediale, Shutter Edizioni. Ne abbiamo parlato quest'oggi con il curatore Fabio Zanello, che ringraziamo e al quale auguriamo un prosieguo fecondo delle sue attività. Io sono Antonio Latorre Giordano, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione accordata, rinnovandovi l'appuntamento ad una prossima occasione. State bene. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.